villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Siamo al 3 di marzo 2024, è domenica, è la nona settimana, il giorno 63. Cosa ascoltiamo oggi? I diritti di pesca sul lago di Comabbio, note e appunti. Poi, ma ci si vede per il caffè? E quando il colp è se frusta, l'anima la se giusta. Cioè, quando il corpo invecchia, l'anima si ravvede. Treviglio è un miracolo prodigioso. Bene, buon ascolto. Ma ci si vede per il caffè? Allora, sentite me. Che ne dite se si fa un'uscita ogni 10 giorni? Aggiudicato! E ora viene il problema. Come lo si chiama questo giornale? Non stiamo lì a iniziare una rita infinita di ipotesi, come quando marito e moglie devono accingersi a scegliere il nome del nascituro, che poi ti fa arrivare il litigio. Ma dove si finisce immancabilmente per trovarsi la sera, se non al solito caffè? E via, aggiudicato, lo chiameremo il caffè. Probabilmente la genesi della rivista non è stata esattamente così, ma è un dato di fatto che dal giugno 1764 al maggio del 1766 questo foglio raccoglierà tutta una serie di interventi dei redattori, che non solo nella storia dell'illuminismo lombardo italiano, ma anche nella storia politica ed economica di Lombardia, avranno un gran peso nei decenni a venire e ne promuoveranno la rinascita in vari campi. Attenzione, però. Stamparlo a Milano o comunque in Lombardia comporterebbe la possibilità di incorrere nelle maglie della rigida censura austriaca. È meglio quindi varcare l'Adda, come Renzo dei Promessi Sposi, e mettersi al riparo nella ben più tollerante Serenissima Repubblica. Lo si stamperà a Brescia. Il foglio raggiunge un'eco così vasta che comincia una serie di fitti scambi, almeno per quanto lo consentono i mezzi dell'epoca, quindi non certo in tempo reale, con un certo Diderot e un certo Voltaire e addirittura un certo D'Alembert si scomoderà da Parigi per venire a conoscere di persona i famosi membri di questo circolo. Il prestigio acquisito da Pietro Verri lo fa assurgere addirittura al ruolo di membro del Supremo Consiglio dell'Economia, sull'invito di Rinaldo Carli, uno dei fondatori della Prima Ora, che nel frattempo, per le sue idee, è stato scelto dall'amministrazione austriaca a presiederlo. Ma parecchi di quei 4 amici al caffè ne faranno di strada. A Cesare Beccaria, dopo aver scritto quel dirompente dei delitti e delle pene, che alla corte di Maria Teresa non è certo passato inosservato, viene assegnata la cattedra di economia pubblica e Alfonso Longo, quella del diritto pubblico ecclesiastico presso le scuole palatine. Con il suo stile diretto ed essenziale, senza la minima concessione alla piacevolezza espositiva, Pietro Verri non si considera certo un arrivato e non smette di far uscire tutta una serie di pubblicazioni nei campi più disparati, che in effetti lasceranno segno dalle considerazioni sul commercio nello Stato di Milano alle meditazioni sull'economia, dalle meditazioni sulla felicità al discorso dell'indole del piacere e del dolore e alle osservazioni sulla tortura. Con l'avvento di Giuseppe II, in veste di unico regnante a seguito della morte della madre, le fortune del Verri paiono offuscarsi, per poi tornare, quando ormai anziano, agli antichi splendori con l'arrivo a Milano di quel piccolo corso che entra allora, assieme ad alcuni dei compagni della prima ora, a un pretino che è di nome Giuseppe Parini, nella municipalità milanese della Repubblica Cisalpina, dove una delle solite discussioni notturne muore poco meno che settantenne. Il conte Pietro Verri viene sepolto a Ornago. Il suo fratello minore, di ben più modesto livello culturale, che di nome fa Giovanni, passerà invece alle cronache, quella rosa, per la liaison con una certa Giulia Beccaria. Una liaison che darà letteralmente la vita a colui che diverrà l'autore di un tal feuilleton, ma guarda un po', parla di due sposi promessi. Quando il corpo si frusta, l'anima la si giusta. Traduzione: quando il corpo invecchia, l'anima si ravvede. Questo motto, a una prima lettura, può sembrare un po' cinico, ma si limita a registrare la realtà della natura umana. La gioventù, momento della vita spesso complicato, ma sicuramente molto felice e altrettanto rimpianto durante l'intera esistenza, non si appaia con la penitenza, ma con l'entusiasmo, la sperimentazione e anche con gli eccessi. Quando gli anni aumentano, grazie all'ingresso in scena dell'esperienza, le persone preferiscono affidarsi alla saggezza. Si tranquillizzano e può persino accadere che qualche giovane scavezzacollo diventi con la maturità un esempio di eccellente virtù. E il motto con cui il popolo meneghino delinea le stagioni degli esseri umani, nella sua arguzia, riesce a sintetizzare un dato di fatto. Se il corpo si mortifica, invecchia, non pecca più, o almeno pecca poco, lo spirito si eleva. Treviglio, un miracolo prodigioso. All'alba del 28 febbraio 1522, la città di Treviglio era in preda alla disperazione. Non sapeva più cosa fare per salvarsi dell'attacco nemico francesi, comandate dal generale Visconte di Lautrec, delle truppe pronte al saccheggio e alla distruzione della città. Anche l'ultimo tentativo di offrire le chiavi del borgo da parte dei quattro consoli rimase senza esito e ognuno si preparò al peggio. Le donne trovavano rifugio presso le chiese per pregare e anche nel monastero delle Agostiniane si pregava assiduamente, ma qualcosa di inverosimile sta per accadere. Sul campanile del monastero era collocato un affresco con l'icona della Vergine, seduta con le mani giunte e con in grembo un bambino. Verso le 8 del mattino il dipinto cominciò a versare copiose lacrime, tanto che le monache e le fedeli presenti gridarono: «Al miracolo! Miracolo!» E prese da un'eccitazione crescente e corsero verso il centro del paese. In poco tempo il clamore della folla giunse fino al generale Lautrec, che era molto cattolico, il quale accorse prontamente nel monastero e, constatando che le lacrime scorrevano sul volto della Madonna, tra lo stupore generale, depose la propria spada e l'elmo ai piedi dell'affresco miracoloso e, radunate le sue truppe, tolse l'assedio e la città era salva. A seguito dell'avvenimento, il Consiglio Comunale proclamò l'ultimo giorno di febbraio festa della città e decise di edificare una chiesa dedicata alla Vergine. E fu così che tra il 1594 e il 1619 sorse il santuario nei pressi del luogo miracoloso, che prese il nome di Beata Vergine delle Lacrime. E proprio nel 1619, alla presenza del cardinale Federico Borromeo, fu traslata l'immagine miracolosa della Vergine nel nuovo edificio. Ancora oggi la troviamo sull'altare, mentre nella prima cappella della navata di sinistra sono collocati la spada e l'elmo del generale Lautrec. Non meno importante è la decorazione della volta a botte che, appena entrati, troviamo sopra le nostre teste. Si tratta di un enorme affresco eseguito da Gianluca e Carlo Molinari tra il 1719 e il 1722, che rappresenta l'episodio del 1522, con attorno l'immagine della città di Treviglio ancora circondata dalle mura merlate. Dal 2001 la Proloco Trevigliese organizza un'attenta ricostruzione storica del giorno del miracolo, con tutti i suoi momenti e personaggi principali, lungo un percorso che, partendo dalle quattro porte di Treviglio, culmina nel centro storico, in piazza Insurrezione e nel santuario. Sono circa 250 le persone impegnate. I sontuosi vestiti di epoca, che sfilano per le vie cittadine, preceduta dagli sbandieratori e seguite dai cavalieri, guidati dal generale Lautrec con il suo esercito. La manifestazione è chiamata «Miracolo!», si grida. E tocca il culmine quando le pie donne, consapevoli di quanto sta accadendo, corrono verso la chiesa di San Martino, invocando al miracolo e, informato il parroco, tornano sulle scale del santuario e, insieme a un gruppo di figuranti vestiti da suore agostiniane, invocano il Te Deum di ringraziamento. www.redigio.it e la storia continua.